Masaccio, il cui nome di battesimo è Tommaso di Giovanni Cassai, nasce a San Giovanni Valdarno, vicino ad Arezzo, nel 1401 e morirà a Roma nel 1428. Nonostante la giovane età, Masaccio riuscirà a portare delle innovazioni fondamentali nella pittura italiana dell'inizio del Rinascimento, connotando proprio quella rivoluzione che questo nuovo stile stava apportando nell'arte. Allievo di Masolino da Panicale, di uno stile più gotico, in realtà diventerà uno dei suoi più fidi collaboratori e i due lavoreranno spesso insieme a molte opere. La prima opera che analizziamo è il Trittico di San Giovenale, un'opera del 1422, Oro e tempera su tavola, che si trova a Cascia di Reggello, vicino a Firenze, nella chiesa di San Pietro. È un trittico impostato in maniera ancora tradizionale che risente moltissimo di quelle che sono gli stilemi, le caratteristiche della pittura gotica, del tardo gotico, ma che introduce però degli elementi molto innovativi. Vediamo che intanto la disposizione, la costruzione del trittico e lo scheletro strutturale sono molto tradizionali. Al centro Maria con il bambino sono iscritti in uno schema strutturale di forma triangolare, a destra e a sinistra due e due santi in modo da bilanciare il peso. Il fondo dorato riprende ancora quello stile bizantino e paleocristiano del fondo che impreziosisce e dà un senso di spiritualità all'opera. Eppure, nonostante questo, come dicevo, ci sono degli elementi di forte rottura, a partire dal pavimento, che, per quanto ancora appena accennato, semplice, è questo verde all'interno del quale sono inscritte, delle righe che sono in prospettiva, che quindi creano uno spazio unico sia per, la figura centrale con Maria, sia per le figure laterali con i santi, che crea quindi l'idea di un ambiente unico in cui sono collocate le figure. Anche il trono è in prospettiva, anche se la costruzione architettonica della struttura del trono è ancora poco credibile, poco verosimile. Molto importante sono le figure dei due angeli che sono inginocchiate di fronte al trono e quindi ci danno la schiena allo spettatore. Questa è un elemento nuovo che avevamo visto in qualche occasione, in qualche affresco di Giotto, e che serve proprio per dare più realismo alla scena, per connotare i personaggi in quello che è un ambiente tridimensionale. La figura di Cristo è tradizionale, cioè rappresentata ancora come un piccolo uomo. Era infatti usanza rappresentare Gesù bambino come, non tanto come un fanciullo, un neonato, ma come un uomo piccolo, come se rappresentarlo in fattezze più infantili avesse in qualche modo arrecato un disonore alla figura del figlio di Dio. Qui Gesù sta in braccio a Maria ancora nella sua postura alzata appunto da piccolo uomo, ma le sue parti, le sue carni, le sue braccia, le gambe, il viso sono già paffuti, rotondi, rotondeggianti, in modo da dare l'idea proprio di un bambino, e Gesù si porta le mani alla bocca, gesto che fanno proprio i bambini. Molto interessante anche la posizione delle braccia di Maria che formano nel tenere in braccio il figlio una sorta di mandorla o di cerchio all'interno del quale è collocata lei, quindi l'età matura, e il figlio, la giovinezza. Analizziamo ora un'opera che si intitola Sant'Anna me terza, in cui sono rappresentati Sant'Anna con la Madonna, il bambino e gli angeli. È una tavola che risale al 1424-25, dipinta insieme a Masolino. Oggi si trova alla Galleria degli Uffizi. Nell'osservare le figure dipinte da Masolino e quelle dipinte da Masaccio si intuisce proprio la rivoluzione di quest'ultimo, anche se i due pittori lavorano in maniera fortemente integrata, dando uno stile unico a tutta la tavola. Intanto l'idea di collocare il bambino in braccio a Maria è Maria quasi come se fosse in braccio o comunque contenuta all'interno della figura di Sant'Anna. Rappresentano le tre figure incastrate in questo modo le tre età, quindi la giovinezza, la maturità e la vecchiaia di Sant'Anna. Possiamo però confrontare proprio la pittura, la levigatura, le sfumature della figura di Sant'Anna dipinta da Masolino con invece il volume, i panneggi della figura di Maria. E proprio in questi panneggi, in particolare nelle pieghe, del vestito tra le ginocchia e alla base del vestito blu di Maria, come quello dipinto da Masaccio sia più morbido, più realistico, più tridimensionale, mentre quello di Masolino appaia più piatto. Molto interessanti sono anche le figure degli angeli che sorreggono un telo. Masolino e Masaccio incominciano a non apprezzare più l'idea del fondo dorato, che dà sì importanza, ma che diventa assolutamente irreale, privo di profondità, di un contesto volumetrico, toglie spazio all'ambiente in cui sono inserite le figure. In quest'opera, pur rimanendo il fondo dorato, i due hanno deciso di inserire un ulteriore piano, cioè alle spalle di Sant'Anna e del trono c'è questa tenda, questo tendaggio sorretto dagli angeli, che crea quindi un piano frapposto tra il fondo dorato e le figure, suggerendoci quindi una profondità. Gli angeli sono dipinti per la totalità da Masolino, tranne l'angelo in alto a destra che è dipinto da Masaccio. E anche in questo caso vediamo delle scelte molto particolari. Gli angeli di Masolino sono dipinti secondo la tradizione, cioè quando il loro vestito è di una tinta, per esempio giallo, le sfumature vanno dal giallo chiaro al giallo scuro, e così per tutti gli angeli. Masaccio invece sceglie di ricorrere a uno stratagemma particolare. Il vestito del suo angelo è verde, ma le ombre di questo angelo sono rosse, cioè esattamente il suo complementare, creando quindi un contrasto molto forte che rende più plastico e più tridimensionale la volumetria del suo stesso vestito. Per ultimo osserviamo la figura del bambino, che in questo caso, dipinto da Masaccio, non è più in piedi, quindi incomincia a essere sempre di più una figura di un vero bambino, abbastanza paffuto, tenuto in braccio dalla madre con più realismo, anche se il gesto di Gesù è quello di benedire, con la mano sta facendo il segno della croce, il segno della benedizione e quindi riconoscendone la natura divina. La posizione di Maria e di Gesù non è perfetta, cioè vediamo che la figura di Gesù è spostata verso destra per poter giustificare la presenza dell'aureola dietro al capo di Gesù. Tutte le tre figure, comprese quelle degli angeli, hanno dietro al capo, secondo tradizione iconografica, il cerchio dell'aureola dorata, e questo però crea un problema tra la figura del viso di Maria e quello del viso di Gesù. L'aureola andrebbe infatti a coprire parte del viso di Maria. Per questo Masaccio trova la soluzione di spostare leggermente verso destra il corpo di Gesù in modo da far stare l'aureola attorno alla testa del bambino e farla sparire dietro alla spalla della madre. Per far questo, però, deve spostare l'abbraccio, la posizione di Gesù e delle mani di Maria lateralmente, creando quindi una posizione non corretta da un punto di vista anatomico e del realismo della scena. Un'ulteriore evoluzione pittorica di Masaccio la troviamo nel Polittico di Pisa, dipinto nel 1426 interamente e che oggi purtroppo è smembrato. Era composto infatti da diverse parti, di cui ne sono rimaste soltanto 11 e di cui analizzeremo le tre più importanti. A partire dalla Madonna con il bambino e i quattro angeli, è di nuovo una figura di Maria in trono, ma si vede proprio come la tecnica pittorica di Masaccio abbia compiuto una fortissima evoluzione. Intanto, pur rimanendo il fondo d'oro, in questo dipinto il trono è fortemente tridimensionale, ci sono delle colonne corinzie, ci sono dei rilievi dipinti come se fosse un bassorilievo e soprattutto ci sono le ombre che vengono proiettate dalle figure, dalle strutture architettoniche. Fino ad ora nessuno mai dei pittori aveva rappresentato l'ombra portata, aveva rappresentato l'ombra propria, cioè l'ombra che gli oggetti o i personaggi hanno su di sé, ma mai le ombre che questi oggetti o questi personaggi proiettano su altre forme vicino a loro. Masaccio quindi è molto attento al realismo, a osservare la natura che lo circonda e riporta poi queste osservazioni nei suoi dipinti. La posizione di Maria all'interno del trono è decisamente più plastica e realistica, sia nel modo in cui tiene in braccio il bambino, che finalmente è decisamente un piccolo bambino, un piccolo infante, prende dell'uva, dei chicchi di uva dalla mano della madre e se li porta alla bocca. Non ci sono quindi, non è più un piccolo uomo, non ha segni di benedizione. L'unico elemento divino rimane l'aureola, che però è scorciata, cioè messa come se fosse una sorta di cappello, una sorta di cerchio che sta in testa al bambino e quindi tridimensionale. In questo modo ne rimane il significato simbolico, ma non va a sovrapporsi al viso della madre e quindi a creare un problema di equilibrio compositivo. La postura quindi di Maria e del bambino che sta in braccio alla madre diventa decisamente più realistica. Rimane la simbologia legata all'uva. L'uva è il frutto con cui si fa il vino e diventa per il cristiano il simbolo del sangue di Cristo e di quello che poi sarà il sacrificio di Gesù su questa terra nella sua crocifissione. In primo piano vediamo due angeli che suonano il liuto, uno strumento a corda, e per poterlo tenere tra le mani, appoggiato sulle gambe, si girano leggermente di tre quarti, alzando una gamba proprio per appoggiarvi sopra lo strumento musicale, posizione corretta per l'impugnatura appunto dello strumento. E quindi di nuovo vediamo come anche nell'attenzione alle posture e agli atteggiamenti Masaccio sia molto realistico. Infine osserviamo i due angeli che stanno dietro al trono, che sembrano quasi nascondersi. Gli angeli in fondo sono dei bambini che giocano, che portano gioia, portano allegria. E allora Masaccio, per mostrarci che c'è uno spazio oltre quel trono, che stiamo descrivendo qualcosa di vero, di concreto, li nasconde, fa in modo che questi angeli appaiano in parte, come se stanno giocando a nascondino, come si affacciano appena, come se fossero dei bambini che si affacciano appena da dietro la scultura e la struttura del trono. Nella cuspide del Polittico di Pisa, Masaccio colloca una crocefissione in cui sono rappresentati Gesù in croce, ai piedi della croce Maria Maddalena con le braccia aperte verso l'alto, quasi a unirsi con le braccia di Gesù in un abbraccio, a chiudere un cerchio che è un abbraccio tra i due personaggi, mentre lei casca a terra, i capelli sciolti sulle sue spalle in questo gesto di grande disperazione, di grande passione e drammaticità, e a destra e a sinistra invece Maria e San Giovanni Evangelista. La figura di Maddalena ha sempre rappresentato l'aspetto più umano e quindi l'aspetto del dolore, delle passioni, dei sentimenti, mentre le altre due figure che solitamente sono accostate alla crocifissione ne rappresentano l'aspetto certo di dolore, ma in qualche modo più contenuto in quanto figure sante. Da notare il particolare della testa incassata nelle spalle di Gesù. Praticamente Gesù non ha quasi collo. Questo è dovuto al fatto che il polittico, che inizialmente era stato previsto proprio per essere una struttura complessa, prevedeva che la crocifissione fosse collocata molto in alto. Quindi lo spettatore l'avrebbe vista dal basso e in una visione prospettica, se Gesù fosse stata una figura vera, una statua, una figura vera collocata in alto, sarebbe stata vista di scorcio e quindi il suo collo sarebbe sparito. Oggi il quadro si trova al Museo di Capodimonte a Napoli, è collocato all'altezza degli occhi dello spettatore e questo effetto, questo trucco prospettico che era stato studiato da Masaccio, purtroppo si va a perdere. Da notare anche il forte realismo con cui Masaccio dipinge il corpo di Cristo, che è un corpo veramente patiens, che ha patito, pieno di dolore, di sofferenza. mentre al di sopra della croce spunta un alberello che è simbolo della vita e della risurrezione, quindi dalla morte su questa croce arriverà la risurrezione, simbolo che avevamo già visto in diverse opere, come per esempio la deposizione di Benedetto Antelami, opera collocabile tra il romanico e il gotico, nella cattedrale di Parma, sulla cui croce erano rappresentate delle gemme, proprio per rappresentare che quel legno secco e morto gemmava, quindi prendeva vita, fioriva dopo la morte. Notiamo sullo sfondo, a sinistra, che vi sono dei segni. Il fondo dorato si è rovinato e lascia intravedere quella che è la preparazione, una preparazione arancione che ricorda il colore del mignio, che era proprio il colore utilizzato per preparare gli sfondi delle tavole su cui poi i pittori andavano a dipingere. Nella predella del Politico di Pisa, Masaccio dipinge una adorazione dei magi, in cui ci sono i re magi che sono arrivati alla capanna dopo la nascita di Gesù. Vediamo che Maria siede su un trono dorato, elemento ovviamente simbolico, poco realistico, ma Masaccio, che ama il realismo, colloca immediatamente alle spalle di Maria una sella per dirci qual è veramente il trono di Maria, cioè la povertà che l'ha portata addirittura a partorire in una stalla. Tra i personaggi che recano saluto alla Sacra Famiglia vi sono anche dei personaggi vestiti in abiti quattrocenteschi, che sono i committenti dell'opera. Da osservare anche la posizione dei cavalli inquadrati, rappresentati da Masaccio da diversi punti di vista, e che ci dimostra proprio la grande abilità nel costruire l'anatomia di un cavallo, che è un'anatomia estremamente complessa e difficile da rappresentare in prospettiva. Infine, sempre da notare a terra, l'ombra portata, proiettata dai personaggi. Analizziamo ora gli affreschi della Cappella Brancacci, che si trovano nella Chiesa del Carmine di Firenze, un'opera dipinta tra 1424 e il 27 insieme all'amico Masolino. L'opera, infatti, l'incarico era stato affidato proprio a Masolino, che inizia a lavorare insieme a Masaccio, ma poi lascia i lavori per andare in Ungheria a seguito di Filippo Scolari, detto Pippo Spano, un capitano di ventura, un condottiero, nel 1425, da cui poi tornerà, Masolino tornerà da questa campagna militare e andrà a Roma nel 1428, dove riceve un incarico molto importante, e per questo chiama l'amico Masaccio di andarlo a incontrare a Roma. Durante il viaggio Masaccio si ammala, e proprio nel 1828, a soli 27 anni, Masaccio muore, lasciando quindi l'opera della Cappella Brancacci incompiuta. In realtà mancavano soprattutto le vere, la parte superiore, che saranno finite da Filippino Lippi tra 1481 e l'85. Che cosa vi è rappresentato nella Cappella Brancacci? Sono rappresentate le storie di San Pietro, che sono disposti in diversi rettangoli, in diverse zone, collocate a destra e a sinistra dell'altare principale e della finestra principale. Masaccio, per poter dare tridimensionalità e creare quasi un ambiente unico in cui lo spettatore possa immergersi, quindi un ambiente fortemente immersivo, quasi tridimensionale, pensa di far illuminare e quindi proiettare le ombre dei propri personaggi come se la luce che essi ricevono fosse la luce che arriva dalla finestra centrale. Quindi, a secondo della zona dell'affresco, della zona della cappella, i vari personaggi proiettano ombra in maniera diversa, ed è sempre l'ombra che è proiettata dalla luce che arriva dalla finestra, questa invece dalla finestra vera. Sugli stipiti dell'ingresso sono rappresentati il peccato originale e la cacciata dei progenitori, il primo dipinto da Masolino, il secondo da Masaccio, che rappresentano la caduta dell'uomo e la sua salvezza attraverso la predicazione. Proprio analizzando il peccato originale di Masolino e la cacciata dei progenitori di Masaccio, di nuovo intuiamo la differenza stilistica tra i due autori. Nell'opera di Masolino vediamo come il fondo scuro, verde scuro, sia piatto, mette in risalto le silhouette dei due personaggi di Adamo ed Eva e quindi li rende più eleganti, perfetti, equilibrati, uno stile che risente ancora molto di quella decorazione, di quella ricerca del bello piuttosto che del realismo che gli deriva dallo stile gotico. E vediamo poi sull'albero il serpente con la testa di piccolo angelo, proprio perché il serpente, il diavolo tentatore, inizialmente è un angelo caduto, un angelo mandato via da Dio dal paradiso. Nell'interpretazione di Masaccio invece vediamo che c'è un contesto molto realistico con delle rocce vere, a sinistra la porta del paradiso da cui Adamo ed Eva fuggono. E da questa porta escono delle linee che rappresentano proprio la voce di Dio. Masaccio non può ovviamente utilizzare il sonoro nel suo dipinto, ma lo vuole concretizzare attraverso delle linee che ne rappresentano la voce acustica, quindi una trovata illustrativa per concretizzare qualcosa che solitamente invece sarebbe astratto. Ma il significato della cacciata è sottolineato e ripetuto dall'angelo Gabriele che vediamo in alto, che con la spada e con il suo gesto soprattutto incute ad Adamo ed Eva il comando di Dio, cioè quello di andarsene per sempre dal paradiso terrestre. E soprattutto nei corpi, nei gesti e nelle espressioni, nella fisicità, nella fisionomia dei volti di Adamo ed Eva, che si vede tutta la drammaticità di questo avvenimento. Masaccio vuole rappresentare i due progenitori talmente disperati da diventare brutti, si vergognano di loro stessi, Adamo si copre il viso, Eva si copre le sue nudità, ma è soprattutto la loro bruttezza, la bruttezza dei loro visi, che li deforma, perché il dolore, il dispiacere per ciò che hanno fatto è tale da renderli brutti. I personaggi proiettano ombra. Notiamo un paio di cose. Il piede di Adamo, in particolare quello più a sinistra, quello che esce dalla porta, ci svela un errore nella costruzione prospettica. La porta è costruita con una prospettiva che potrebbe essere assolutamente realistica, vera, concreta, ma che Masaccio in questo caso compie ancora un errore, un'ingenuità, lo si vede proprio nella parte bassa, perché è evidente come il piede troppo vicino agli stipiti della porta ci dimostrano, ci svelano che questa in realtà ha una larghezza troppo esigua. E poi invece notiamo come attorno alla figura di Adamo ed Eva, in particolare di Adamo, si nota che il cielo e le rocce assumono una colorazione leggermente diversa. Questo è dovuto alla giornata di lavoro, questo problema di conservazione dell'intonaco e quindi dell'affresco ci mostra come i pittori svolgevano la propria giornata di lavoro. Cioè, quando dovevano realizzare un affresco, facevano preparare l'intonaco fresco in quella zona che pensavano di riuscire a dipingere durante una giornata, perché poi, quando l'intonaco era asciutto, l'affresco non poteva essere più realizzato. Quindi, in base al soggetto, se era un soggetto importante o un soggetto meno importante, se era uno sfondo oppure un personaggio, loro calcolavano quante ore avrebbero impiegato per dipingere quel soggetto e facevano realizzare una zona, una parte di intonaco, che quindi non aveva una forma squadrata, rettangolare, quadrata, ma aveva una forma assolutamente irregolare che conteneva pressappoco il soggetto da rappresentare. Qui questa differenza tonale che si vede in quest'opera ci dimostra proprio come probabilmente l'intonaco, quindi la sabbia, l'acqua, la calce utilizzati in una giornata siano leggermente diversi da quelli utilizzati nella giornata successiva e quindi come negli anni, nel passare del tempo, alcuni di questi componenti chimici abbia reagito in maniera diversa, creando questa variazione cromatica che oggi ci mostra proprio il passaggio tecnico esecutivo. Tra le storie dipinte nella Cappella Brancacci appartenenti alla storia di San Pietro, molto interessante è quella del tributo, dipinta in sole 32 giornate. Masaccio era molto veloce, anche se adottava degli accorgimenti molto realistici, intorno al 1427. La storia qui rappresentata è raccontata nel Vangelo di Matteo. Gesù con i suoi apostoli era arrivato a Cafarnao, sul lago di Tiberiade, e doveva entrare nella città, ma per poter entrare nella città bisognava pagare una tassa. C'era un pedaggio, un gabelliere richiedeva questo pedaggio. Allora Gesù chiede a Pietro di andare a pescare nel lì vicino lago. E dal pesce che avrebbe pescato avrebbe trovato delle monete, degli stateri, che è una moneta d'oro greca, con la quale avrebbe pagato questa tassa. Naturalmente, Pietro, come spesso ci viene descritto nel Vangelo, è inizialmente incredulo, ma poi fa quello che gli viene richiesto dal suo Signore, prende queste monete nella bocca del pesce e paga. La rappresentazione di questo episodio, che tutto sommato è un episodio secondario, non è assolutamente casuale. In quel momento, in questo anno, a Firenze era stata fatta una nuova legge sul catasto, che ha richiesto proprio una tassa sui redditi denunciati, Felice Brancacci, il committente dell'opera, faceva parte proprio del governo che aveva voluto questa tassa. E quindi rappresentarla in questo affresco era un po' un modo per trovare una giustificazione. Insomma, se anche Gesù aveva pagato una tassa per entrare a Cafarnao, nello stesso modo i fiorentini avrebbero dovuto pagare, era lecito che pagassero una tassa sui loro possedimenti. L'affresco è diviso in tre momenti temporali. Il momento principale, il primo momento, è collocato al centro, perché il miracolo in realtà lo fa Gesù, Gesù che indica a Pietro di andare a prendere il pesce. E Pietro vedete proprio che recita e ripete lo stesso gesto perché è incredulo. Quindi a sinistra vediamo sullo sfondo Pietro che pesca e prende dalle acque un pesce. E il masaccio lo fa proprio inchinato a terra e gli fa il viso rosso, come se fosse inchinato da molto tempo e che quindi il sangue gli fosse andato alle guance. Vasari, nel descrivere questo affresco, dirà lo dipinge paonazzo in viso, utilizza proprio questi termini per dire che lo dipinge in maniera molto realistica, rosso sulla faccia. E poi a destra, l'ultima scena, Pietro, che con un gesto molto eloquente, molto evidente, paga il gabelliere, dà le monete, mette le monete nella mano del gabelliere. Oltre a dividere la scena in questi tre momenti temporali, vediamo che ci sono delle innovazioni incredibili in questa pittura. Intanto la gestualità e il modo di rappresentare gli apostoli. Gli apostoli stanno attorno a Gesù. Non ben schierati, ben composti come era a tradizione, come eravamo soliti vedere nei quadri fino a quel momento, ma in maniera assolutamente casuale, come si sta in gruppo quando si chiacchiera tranquillamente tra degli amici. Ognuno di loro ha una posizione diversa, ma soprattutto ha una fisionomia diversa, e ognuno di loro ha in testa l'aureola, che però è dipinta in prospettiva come se fosse una sorta di copricapo. Che a secondo della loro posizione, della loro torsione, della loro collocazione tridimensionale, assume quindi un'inclinazione e una visuale completamente diversa. Proiettano tutti ombra e poi notiamo anche la prospettiva, anche se in questo caso è solo accennata, negli edifici collocati sulla destra. L'ultima opera che analizziamo di Masaccio è la Trinità, dipinta nel 1427 nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, in sole 25 giornate. È un'opera fondamentale per la pittura rinascimentale, di grande complessità, eppure dipinta dall'autore in pochissimi giorni. Masaccio immagina di rappresentare la scena come se fosse una nicchia prospettica con un altare, e con un sarcofago e i resti di un defunto. Vi è la croce con Gesù, al di sopra di esso Dio Padre e tra la testa di Gesù e la figura di Dio Padre la colomba bianca che rappresenta lo Spirito Santo, quindi la Trinità. Alla base della croce vi sono Maria e San Giovanni Evangelista e su un gradino collocati poco più in basso I committenti, o meglio, coloro a cui è dedicata l'opera, perché chi ha pagato Masaccio erano i figli di questi due personaggi qua rappresentati, che sono Domenico Lenzi e la moglie, che sono poi stati sepolti proprio l'anno, erano stati sepolti nell'anno precedente, cioè nel 1426, davanti all'affresco sotto il pavimento della chiesa. E Masaccio pensa di rappresentare tutto questo apparato pittorico, scenografico, come se fosse una vera immagine, una vera costruzione tridimensionale. Vuole dare l'illusione a chi si troverà di fronte a quella parete che la parete sia aperta, che sia stata costruita una nuova voltabotte, una nuova architettura e che al suo interno siano stati messi dei personaggi che recitano una parte, quella di Gesù, quella di Dio, quella di Maria, San Giovanni Evangelista, e di un gradino più in basso dei due personaggi realmente esistenti legati alla committenza. Per far questo, costruisce e imposta tutta l'opera con un attento studio prospettico, che probabilmente gli è stato anche suggerito dallo stesso Brunelleschi. E fa in modo che i personaggi siano assolutamente in scala proporzionale, leggermente più piccoli se sono più in alto, in profondità, ma non scalati a secondo della loro importanza. Noi nei quadri abbiamo sempre visto che i committenti erano più piccoli dei personaggi sacri proprio perché meno importanti. In questo caso invece i committenti hanno la stessa identica proporzione, la stessa identica scala degli altri personaggi, sono solo collocati un gradino più in basso per essere appunto esterni alla scena della crocifissione. Un particolare da notare, per esempio, è il realismo con cui Masaccio si sofferma a dipingere il cappello, il copricapo che Domenico Lenzi porta sulla testa e che addirittura gli piega l'orecchio, quindi un dettaglio assolutamente insignificante, ma che ci dimostra la ricerca per il realismo, per la realtà di Masaccio. Da notare il corpo molto realistico di Cristo, un vero e proprio cadavere appeso su quella croce, e anche i colori che non sono mai esagerati, sono ridotti al minimo, il grigio, il rosso e il blu, fondamentalmente sono questi i colori dominanti che si ripetono, quasi che Masaccio voglia, pur rimanendo una pittura, quindi con le sfumature, le ombre e tutti gli accorgimenti per far sì che questa pittura sia molto realistica, voglio arrivare a una sintesi che si avvicina a quell'idea di sintesi, di razionalità che troviamo nell'architettura di Brunelleschi, dove utilizza sempre il bianco dell'intonaco e il grigio della pietra serena grigia per rappresentare proprio il progetto, la razionalità, l'idea che è l'elemento più perfetto con cui l'uomo si può avvicinare alla perfezione di Dio.